Newsline Sera.
18.33, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati. La Newsline de Controradio. Apriamo con la consegna oggi allo storico Alessandro Barbero delle chiavi della città di Firenze. Per me è un motivo di orgoglio poter dare le mie prime chiavi della città al professor Barbero, ha detto la sindaca di Firenze Sara Funari, un uomo che è riuscito con la sua attività e con il suo fascino e la sua passione per la storia a far avvicinare tantissime persone, a partire dai ragazzi, che devono essere sempre il nostro primo obiettivo, ha detto Funaro. Ho l'emozione di ricevere le chiavi della città di Firenze, medaglia d'oro della Resistenza. Questo quanto ha dichiarato invece, tra le altre cose, Barbero. Sentiamo lo speciale che abbiamo realizzato alla cerimonia di questa mattina.
Ma poco tempo prima ero stato invitato dai carabinieri proprio qui a Palazzo Vecchio a un convegno per ricordare i loro martiri di Fiesole. E intorno al 25 aprile ero stato, e la Rinaldella se ne ricorda, invitato dalla direzione e dai lavoratori del nuovo Pignone a ricordare anche lì i loro caduti della Resistenza, e sono stato anche più di una volta invitato dai lavoratori della GKN di Campi. Insomma, per uno che conosceva la Firenze come una città del XIII secolo, di cui sapevo tante cose, probabilmente, di cui conoscevo tanti abitanti. Ecco, negli ultimi tempi io ho avuto veramente l'occasione di attraversare un'altra Firenze. E questa è forse la cosa più importante che mi rimane, al di là del fatto che appunto l'onore che mi fate oggi è il punto d'arrivo di tutta questa sequenza di momenti che mi hanno sempre più legato.
A riportare al centro quello che troppo spesso viene considerata una cosa in più, una cosa anche un po' polverosa. Lui è riuscito a renderla attuale, attrattiva e ad attrarre tantissime persone di tutte le età, ma soprattutto i giovani, attraverso i suoi podcast, attraverso i video su YouTube e tante altre misure. Ecco, io penso che una città come la città di Firenze debba dare riconoscimento a chi valorizza la nostra storia e soprattutto ci mette in condizione di poter riflettere e valorizzare il passato, ma anche riflettere sul presente e sul futuro, perché dà una lettura attenta, profonda di quelli che sono i nostri percorsi storici, davvero possiamo mettere quelle che sono le basi per una costruzione di un futuro migliore.
L'emozione di ricevere le chiavi di una città come Firenze, che nell'immaginario collettivo, come dire, ha tante facce, no? Ha tanti volti. Questa città piena di turisti che magari neanche immaginano che questa città... solo uno scrigno di opere d'arte, ma è anche la medaglia d'oro della Resistenza. È la Firenze medaglia d'oro della Resistenza che mi dà le chiavi delle sue porte ed è un grandissimo onore. Beh, voglio dire, la manualità, adesso penso più ai piedi che alle mani, nel senso che Firenze vuol dire innanzitutto andare in giro e guardarsi intorno. Certo, poi tutto questo, come dire, noi oggi lo replichiamo in forma virtuale, ma gli americani già molto tempo fa se lo replicavano proprio facendoselo bello finto o magari comprando le nostre cose e portandosele là. Ma credo che invece il fatto che la bellezza stia nei luoghi in cui è nata e in cui per tante tante generazioni la gente ci è vissuta in mezzo dia un valore aggiunto a una città come Firenze senza pari nel mondo.
Potrebbe essere nel Medioevo Firenze è stata la capitale della più grande rinascita umana con l'umanesimo. Oggi cosa può essere?
Allora, come mi capita purtroppo spesso di dire, a noi storici non dovete chiedere informazioni sull'oggi, chiedetele ai nostri uomini politici che lo devono gestire. Noi storici riusciamo a già a malapena a dirvi qualche cosa di ciò che è stato il passato. Il punto è che sapendo cos'è stato il passato, magari qualche idea può venire sul presente e sul futuro. Questo, io vi posso raccontare che Firenze è stata una città che ha prodotto una straordinaria civiltà continuamente attraversata da conflitti, da conflitti anche violentissimi, che il conflitto non è una cosa che una civiltà debba cercare di sopprimere, di eliminare se vuole essere grande, al contrario. La civiltà fiorentina del Medioevo e del Rinascimento è stata prodotta da uomini e donne che vivevano in conflitti durissimi e sapevano che quello era il modo di stare al mondo. Questo lo dico perché oggi capita di sentir dire che invece la conflittualità è una cosa tossica, che bisognerebbe... Ecco, la lezione della storia non è quella.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Il governo ci sta ragionando perché crediamo che ci siano tutti gli estremi per impugnare la legge toscana sul turismo recentemente approvata, che introduce anche misure per quanto riguarda gli affitti turistici brevi. Questo quanto ha dichiarato la ministra del turismo Daniela Santanchè a margine degli Stati Generali della Montagna di Fratelli d'Italia, che è in corso da Bettone Cotigliano in provincia di Pistoia. Apprezzamento da parte di Property Manager, che appunto ha diramato un comunicato stampa a nome di Lorenzo Fagnoni, che è il presidente di Property Manager Italia, del CEO di Apartment Florence, che ringrazia la ministra Santanchè per questa posizione e ricorda per l'appunto che i problemi dell'overtourism non si, secondo Property Manager, non si risolvono in questo modo. La politica, la proposta del segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di fare le primarie di coalizione del centro-sinistra per la scelta del candidato alle prossime elezioni regionali, infastidisce il Partito Democratico, ma accelera i tempi per la formazione di una coalizione che ancora non c'è. Sentiamo i particolari da Raffaele Palumbo.
Forse prima di pensare alle primarie di coalizione bisognerebbe pensare alla coalizione. Da chi è composta ad oggi? Chi dovrebbe partecipare a queste primarie? Ci sono i tempi tecnici per farle? I cittadini hanno davvero voglia di partecipare a questo pesarsi tutto interno ai partiti? C'è da scommettere che l'idea del segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, non riesca a trovare un riscontro concreto. Ma nel frattempo lui ha lanciato la palla e ha costretto gli altri a posizionarsi. Per il presidente uscente della Regione Toscana Eugenio Giani, sa va san dire non ci sono problemi, io ci sono, ha risposto pronto. Sul versante Sinistra Italiana il candidato più accreditato è il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, che responsabilmente fa sapere che lui avrebbe già altri impegni. E poi c'è il Movimento 5 Stelle, farà parte della coalizione? Anche se ci sarà dentro Renzi? Non lo sappiamo, però al momento anche loro sono disponibili a fare le primarie di una coalizione che ancora non c'è. La capogruppo del Consiglio regionale Irene Galletti è sempre stata molto riottosa nei confronti della figura di Giani. Comunque, forse il più riottoso è proprio il PD, che ha messo da parte uno strumento, quello delle primarie, che aveva tirato fuori per primo e che di recente sembra aver accantonato. Ma forse il PD è rimasto più infastidito dalla reazione sfidante di Giani, molto poco slainiana. Per Azione, Più Europa, PSI e Partito Repubblicano il candidato c'è già ed è Giani. Lo è anche per Europa Verde, che invita nel frattempo a parlare dei famosi contenuti, mentre il cantiere annunciato dal segretario regionale del PD Fossi ancora non è partito. E anche Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, non ha preso bene l'idea di Fratoianni. Insomma, ora che il centrosinistra ha la vittoria in tasca, ci saremmo stupiti a non vedere un po' di allegra divisione.
18:41, buonasera all'onorevole Andrea Guartini, parlamentare Movimento 5 Stelle, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi dell'ospitalità.
Allora, voi ci state a questa ipotesi di primarie?
Io direi che al momento è molto prematuro parlare in questa logica. Prima si fa un ragionamento sul programma e poi vediamo chi sarà il candidato. Insomma, non accelererei. C'è da capire se ci sono degli elementi che ci fanno convergere, e allo stesso tempo c'è da vedere anche qualche segnale di discontinuità. Quindi da questo punto di vista direi che siamo ancora in una fase embrionale e noi abbiamo delle nostre idee sul programma, ci confronteremo su questo programma.
Quali sono i segnali di discontinuità che chiedete? Se può fare qualche esempio?
Per esempio rivedere un po' il modello di sanità, per esempio la multiutility, per esempio la questione infrastrutturale. Credo che ce ne sarebbero tanti di esempi da fare, erano nel nostro programma del 2020, e credo che gran parte di quel programma andrà confrontato con le altre figure che avremmo ai tavoli.
Naturalmente poi quando si va a un confronto
sul programma, si, poi parliamo sì, del
candidato, quando si va a un confronto, Quartini, lei sa, no, che poi si arriva sempre a una mediazione, cioè ognuno porta il proprio. Quali sono i punti imprescindibili per voi?
Io direi che i punti imprescindibili potrebbero essere eventualmente anche modulati, ci mancherebbe altro, però io ci metterei sicuramente la questione dell'aeroporto e ci metterei anche la questione di una rivisitazione della medicina territoriale. Le liste d'attesa sono assolutamente non sopportabili e naturalmente bisogna pensare anche a investire per assunzioni e per far funzionare il sistema.
Quindi, un'ultima domanda, avrà letto le agenzie, quindi saprà che il parlamentare europeo, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha detto, vabbè, insomma, le primarie sono importanti, ma non sono un dogma, sono uno strumento, si fanno quando davvero c'è bisogno. Qualora voi trovaste la quadra sul programma, chiedereste comunque le primarie oppure, visto che tutti i sondaggi premiano Gianni, va bene Gianni?
Io credo che si debba trovare una candidatura condivisa in quel caso lì, quindi ci mancherebbe. Vanno bene sicuramente anche le primarie, ma io credo che per quello che ho visto io in generale, il problema vero è il programma, non è trovare il candidato.
Quindi se c'è il programma va bene anche Gianni, se trovate la quadra sul programma.
Se si trova la quadra sul programma, vediamo, vediamo.
Senta, le faccio un'ultima domanda. Italia Viva, se le dico Italia Viva, che mi dice?
Dico che Italia Viva ha generalmente un programma troppo diverso dal nostro.
Quindi porta chiusa?
Dico che diventa un problema.
Grazie Andrea Quartini, parlamentare del Movimento 5 Stelle, buona serata, grazie di essere stato con
grazie
noi.
Grazie a voi, grazie.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud Singaraya. Di ritorno visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Indonesia.
Dopo la lunga pausa, i Gatti Mezzi di nuovo dal vivo per un'imperdibile data. In occasione dei 20 anni dalla fondazione del progetto, Francesco Bottai e Tommaso Novi saranno in concerto al Parco Mediceo di Pratolino giovedì 24 luglio per Musar Festival 2025.
Gallaccio! Mezza sega!
Torna sul palco il cantautorato poetico irriverente con il tipico sound di una Toscana d'altri tempi. Torna il teatro canzone dei Gatti Mezzi. La prevendita è già attiva su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana, in collaborazione con Luca Zannotti, Musiche Metropolitane.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario, garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme. Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo alle 21, Decadenze di Steven Berkoff della compagnia siciliana Mezzaria Teatro. Un feroce atto d'accusa alla società occidentale, un testo potente dall'ironia dissacrante. Biglietto ridotto per i soci del Controradio Club.
È arrivato un gruppo di fascisti.
E credo che ci fosse tuo figlio tra quelli che ci hanno insultato.
Con Vincent Lindon, vincitore della Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, il film Noi e Loro indaga le dinamiche da curva, criminali e neofasciste. Un padre vedovo assiste alla deriva del figlio maggiore che si avvicina a movimenti estremisti e tenta di creare un dialogo all'interno della famiglia. Allo Spazio Alfieri dal 27 febbraio. Info spazioalfieri.it.
Non può che finire male.
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055-2280-525. Sabato e domenica la coreografa Luna Cenere e il sassofonista Antonio Raia con Mercurio indagano la dualità maschile e femminile e l'obliquità di senso attraverso le proprietà di questo metallo pesante e volatile, ispirati anche da mitologia e astronomia.
Contro radio. Oh, well, I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody.
Un ragazzo di 19 anni che frequenta una delle classi quarte dell'Istituto Buzzi di Prato questa mattina è caduto da una finestra al secondo piano della scuola riportando gravi lesioni. Non è in pericolo di vita. Il giovane al momento della caduta si trovava in un ballatoio chiuso da finestre che si affaccia sul retro della scuola. Non è in pericolo di vita, come detto, i particolari dal corrispondente Giorgio Bernardini.
Un volo di 7 metri. Uno studente di 19 anni è precipitato al suolo dopo essere volato giù dal secondo piano dell'istituto pratese Tullio Buzzi. Si sarebbe gettato volontariamente da una finestra, finendo sul cortile interno della scuola che dà sul retro. Immediato l'allarme con il 118 che ha inviato l'ambulanza con l'automedica e successivamente fatto intervenire l'elisoccorso Pegaso, ripartito verso l'ospedale fiorentino di Careggi. Il giovane è ricoverato lì, è cosciente, non è in pericolo di vita ma ha subito pesanti lesioni alle gambe e alla schiena. Sul posto è arrivata la polizia che sta indagando sul caso. Il fatto è accaduto intorno alle 8, qualche istante prima che suonasse la campanella che dà il via alle lezioni. Appena arrivato in ospedale, il giovane è stato sottoposto a tutti gli esami, compresa la TAC. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma sembra escluso il coinvolgimento di altre persone. I genitori, subito informati dalla scuola, si sono precipitati sul posto. Non risulta che il ragazzo avesse dato a scuola segnali di squilibrio o sconforto negli scorsi mesi. Sul tragico fatto è intervenuto il presidente della provincia di Prato, Simone Calamai. È una situazione che provoca dolore e profondo sgomento. Fin da stamattina, ha detto il presidente della provincia di Prato, sono in costante contatto con il preside per seguire l'evoluzione della situazione e mi auguro che la vicenda possa avere un esito positivo.
Sta per rinascere uno degli antichi centri pulsanti del Galluzzo a Firenze, area nota come la Riottosa, dal nome del centro sociale anarchico che vi ha avuto dimora e che fu sgomberato nel 2017. L'obiettivo della società Lama, che ha vinto il bando, è quello di restituire l'area agli abitanti del quartiere 3 di Firenze, mettendola a disposizione dei cittadini, associazioni ed enti del territorio. Questo quanto ha reso noto l'Agenzia del Demanio. I dettagli da Viola Giacalone.
L'Agenzia del Demanio, in collaborazione con il Comune di Firenze, ha avviato un progetto di valorizzazione per l'area dell'ex telegrafo, conosciuta anche come la Riottosa, situata nella zona del Galluzzo, vicino alla Certosa. In passato l'edificio era una stazione di posta, un punto di sosta per viaggiatori e corrieri, oltre a essere utilizzato per le comunicazioni telegrafiche. Dopo anni di abbandono, l'immobile è stato concesso alla cooperativa sociale Lama, vincitrice di un bando pubblico, con l'obiettivo di trasformarlo in uno spazio dedicato alla comunità. La Riottosa rappresenta il primo caso di concessione agevolata di un bene statale sociale a un ente del terzo settore, nell'ottica di promuovere la valorizzazione del patrimonio pubblico e la creazione di valore sociale, culturale, ambientale ed economico per il territorio. Il progetto ha coinvolto attivamente i cittadini attraverso un processo partecipativo durante il quale sono stati raccolti suggerimenti e indicazioni sul futuro dell'ex telegrafo, portando alla sua nuova destinazione d'uso, ovvero da area agricola a centro culturale. L'ex stazione di posta diventerà un punto di riferimento per la collettività, con spazi accessibili, servizi informativi e un centro culturale aperto a tutti. Oltre al recupero dell'edificio, il progetto prevede interventi per riqualificare l'area circostante, il restauro dell'antico portale in ingresso, il ripristino del pozzo e dell'uliveto, la creazione di un'area giochi accanto al bosco del relax, un orto sociale e anche un piccolo teatro all'aperto. Con l'avvio della concessione prende il via un percorso di attivazione e coinvolgimento che porterà alla riapertura nella primavera del 2026.
E ora ascoltiamo una breve anticipazione del nostro podcast Cosa è successo in questa puntata Oltre ogni ragionevole dubbio, col punto interrogativo. Il 15 febbraio è stato arrestato a Madrid, dopo 2 anni di latitanza, l'anarchico Salvatore Vespertino. Era stato condannato nel luglio del 2023 per l'attentato alla libreria Il Bargello, riconducibile a Casa Pound, compiuto a Firenze nella notte del 1 gennaio del 2017. In questa puntata ci chiediamo se Salvatore Vespertino è stato condannato al di là di ogni ragionevole dubbio. Sentiamo.
Sentiamo Marzio Capra, consulente della difesa, ex vicecomandante del RIS di Parma, genetista forense, docente alla Statale di Milano, si è occupato di casi molto noti, dall'omicidio Rostagno al caso Gambirasio alla strage di Erba. Marzio Capra è stato consulente della difesa, ma nello stesso tempo parla anche da scienziato in merito proprio alla vicenda del DNA.
Il primo elemento che desidero richiamare è che le supposte tracce di DNA riconducibili al Vespertino, o almeno in parte riconducibili allo stesso, sono state rinvenute su un frammento di scotch che incredibilmente è stato trovato nei pressi della scena del crimine. Devo dire nei pressi perché era, essendoci stata un'esplosione, la diffusione dei frammenti è stata a 360 gradi, quindi non in prossimità dello scoppio, ma a distanza di decine o centinaia di metri, un frammento di scotch che però alle analisi fatte di laboratorio non ha mostrato la minima presenza di costituenti della carica di innesco dell'esplosivo che era stato utilizzato per compiere questo attentato, questo gesto dimostrativo, come si vuol descrivere, comunque questo ordigno esplosivo. Quindi che quel frammento di scotch facesse veramente parte dell'ordigno è un qualche cosa che è negato dagli accertamenti stessi delle indagini.
Allora, cosa è successo? Vi ricordo Storia e Voce per capire quello che accade, un podcast di Raffaele Palumbo di Controradio, ascoltabile sabato alle 13.15 in replica la domenica 17.10 sulla frequenza di Controradio 93.6, 98.9 DAB Plus in streaming su controradio.it e sulla app Contro Radio, oltre che su Spotify. Nella prima metà dell'anno saranno discussi al TAR della Toscana i ricorsi presentati con i provvedimenti al Comune di Firenze per limitare gli affitti brevi, questo quanto ha affermato Silvia Laguardia, presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, parlando con i giornalisti a margine dell'apertura dell'anno giudiziario oggi a Firenze. Carnevale all'insegna della pace e della multietnicità, con il ritorno del Carnevale della Pace, l'evento che unisce i quartieri 4 e 5 di Firenze in un doppio appuntamento. Nel quartiere 5 l'evento è in programma domenica 2 marzo. Punto di ritrovo sarà Parco di San Donato, lato Cascata, dove dalle 14.30 partirà il corteo animato da musica e danze, corteo al quale parteciperanno una decina di comunità straniere. Iuri Domenici è del direttivo Associazione Piazza San Donato.
Siamo all'undicesima edizione, si sta cercando un carnevale popolare che nasce dal basso, senza un sostegno finanziario, ma che dice qualcosa, che finalmente dice qualcosa. È l'undicesima edizione del Carnevale di Fasce del quartiere 5 a Novoli. Tantissime comunità coinvolte, perché l'associazione San Donato da anni fa da incubatore, offrendo propri spazi di ritrovo a chi vuole anche trasmettere la propria cultura e non perdere le proprie tradizioni. E questo carnevale vuole mostrare, farsi conoscere, mostrare al mondo le varie culture e le varie tradizioni, nell'ottica che se ci conosciamo si abbatte la diffidenza e si abbatte anche il razzismo. E sono anni che noi abbiamo uno striscione alla base del nostro palco in cui c'è scritto "L'Italia sono anch'io", e dove sopra appunto tutti i bambini, tanti bambini che non hanno la cittadinanza italiana, con i propri vestiti magari del paese di origine si esibiscono. È una frase che ovviamente rilanciava la battaglia sullo Ius Soli, e quest'anno sarà riportata, perché ovviamente siamo alla vigilia di un importantissimo referendum per accorciare i tempi per ottenere la cittadinanza, oltre a tutti i referendum sul lavoro. E la cosa più bella è che sono venute le comunità a chiedere all'Associazione San Donato di rilanciare e di trattare questo tema.
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature, il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Primo appuntamento martedì 4 marzo alle 17:30. Davide Brullo con Mowgli tra i Doll, ovvero Confessioni di uno stroncatore pentito.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Primo appuntamento domenica 2 marzo alle 19 con Lolo, concerto per Arrocchia. Un ponte musicale fra Mali, Gambia e Italia con Stefano Plia, Marco Zanotti, Jabel Canutè e Mamadi Abate. Info toscanaproduzionemusica.it.
Testo, come si diventa un libro? L'evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da PT Immagine. Alla stazione Leopolda di Firenze, 176 editori e oltre 200 incontri, appuntamenti, laboratori, con tanti imperdibili ospiti e autori. Dal 28 febbraio al 2 marzo l'editoria si ritrova a Firenze. Non mancare. Info e biglietti su testo.pittimmagine.com.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. Siamo sulla Fipili, dove ancora a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano code tra Firenze Scandicci e la Strassegna in direzione Mare. Invece tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze invece code per incidente tra Colle Valdelsa Sud e Monteriggioni in direzione Siena. Città di Firenze, per interventi di potatura domani sabato 1 marzo in orario 9:14, circolazione interrotta in via dei Cattani tra via Malaparte e via Lapini. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
L'ex procuratore capo di Firenze Beniamino De Idda sarà domenica alle 11 all'auditorium Rogers di Scannicci per un nuovo appuntamento del Libro e la Vita, la rassegna giunta all'undicesima edizione e dedicata quest'anno alla memoria di Sergio Staino. Ad ingresso libero Beniamino De Idda parlerà di Lettera ad una professoressa di Don Lorenzo Milani.
Avrei dovuto dire Don Milani piuttosto che la lettera a una professoressa, e mentre lo dico penso che forse avrei dovuto dire l'obbedienza non è più una virtù, perché anche questo ha segnato profondamente la mia vita. Questo è un po' il senso della mia scelta. In ciascuna stagione della vita uno ha un libro, e quelli, il mio libro da ragazzo non era questo, il mio libro da studente universitario era un altro, era il diario di un giudice di Troisi, che poi ha determinato anche la mia scelta di fare il giudice. Quindi per ogni stagione della vita abbiamo un libro, forse. Ecco, Don Milani è stato il libro della mia maturità, ecco, e poi non l'ho più abbandonato. Avevo 30 anni nel 67 e quando è uscita fu una folgorazione, ecco, questa, il linguaggio, il modo con cui affrontava i problemi, il modo di porsi rispetto alla politica e alla vita, ecco questo ha determinato davvero un cambiamento anche nella mia professione, oltre che nei miei rapporti con gli altri. Insomma, ho cominciato a fare il giudice certamente in modo diverso, ma insomma di questo parleremo semmai quando sentiranno tutti, ecco.
Firenze, una cena per sostenere il reinserimento di persone detenute, quella che si svolgerà lunedì 3 marzo alle 20 al ristorante Le Torri in via Le Torri 7 a Firenze. L'evento è organizzato dall'area giustizia della Fondazione Solidarietà Caritas TS di Firenze a sostegno della struttura di accoglienza Il Samaritano. Il ricavato della serata sarà destinato a garantire assistenza e sostegno agli ospiti della struttura convenzionata con il Comune di Firenze, che accoglie persone sottoposte a misure alternative alla detenzione e ne favorisce il reinserimento sociale attraverso percorsi di accompagnamento personalizzati. Questo che spiega Alina Tamas, responsabile della giustizia e carcere della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.
La nostra struttura Il Samaritano, che c'è da tantissimi anni sul territorio di Firenze, fa accoglienza di persone in misura alternativa alla detenzione. Questo sta a significare che l'ultima parte della pena viene svolta in una struttura dove ci sono degli educatori, uno psicologo che si dedicano all'accoglienza e all'ascolto della persona.
A fronte dell'altissima percentuale di recidive, no? Dopo la pena, qual è proprio l'ingranaggio, quello più delicato nel passaggio al rientro, no? Al reinserimento sociale che deve essere sostenuto?
Il passaggio più difficile è quello che riguarda la parte dei documenti, la casa e il lavoro. Il problema più grande è che finita la pena, finita la misura alternativa alla detenzione, se la persona non è riuscita ad acquisire un permesso di soggiorno, purtroppo con il fine pena torna irregolare sul territorio. Questo cosa sta a significare? Se hanno cominciato dei lavori quando sono anche da noi in struttura in misura alternativa alla detenzione, il contratto finisce. Quindi la persona si trova priva di documento, priva di lavoro, magari portato in maniera egregia, perché spesso appunto si creano anche dei bellissimi contatti e rapporti tra l'azienda, la ditta e la persona in misura alternativa, e questo non porta anche a non riuscire ad avere un contratto di affitto e tanti altri problemi. Quindi spesso la recidiva è dovuta anche davvero nel ritrovarsi nella realtà, nel quotidiano, senza un documento, senza un lavoro e senza un tetto sopra la propria testa.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è una storia di persone che sono alle prese con una dimensione che già dal nome è una dimensione un po' che li proietta in un limbo, no? Malattie rare che come dire, vuol dire tanto, vuol dire troppo, forse vuol dire poco. Sicuramente dentro ci sono tante storie diverse e ci sono anche tante patologie diverse. Ne parliamo perché oggi ricorre la giornata mondiale delle malattie rare. Buonasera e grazie a Patrizia Ceccarani, che è segretaria del Comitato Tecnico Scientifico ed Etico della Fondazione Lega del Filo d'Oro. Grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
Quando parliamo di malattie rare, dottoressa, a cosa facciamo riferimento?
Allora, facciamo riferimento a quella malattia che appunto può colpire 5 persone ogni 10.000 persone, e quindi ci sono tanti tipi di malattie rare, e alcune portano, di queste portano anche difficoltà sia a livello visivo che uditivo, oppure altre disabilità oltre le problematiche sensoriali.
Sono malattie, un gruppo di patologie, no? Che come lei ci diceva, sono più diffuse di quanto si pensa, e sono tantissime, no? Sono tra le 6.000 e le 8.000 le patologie rare conosciute ad oggi.
Sì, quelle che fino ad ora ci sono conosciute e ci conoscono sono circa, anche se posso aggiungere, circa 8.000, quindi sono tante, quindi sono rare. Perché alcune poi sono rarissime, però alla fine sono anche molte, no?
Ovviamente, era quello che dicevamo, e comunque come dire, il diritto alla salute è un diritto primario universale, dovrebbe essere garantito a tutto, anche a chi si trova nella dimensione di essere incappato in una malattia rara. C'è una crescita, no, delle malattie rare, voi avete rilevato?
Sì, all'interno della nostra diciamo della Lega del Filo d'Oro. E rispetto al passato, piano piano la diagnosi di malattia rara è aumentata. Anche negli ultimi anni abbiamo un 10% di malattie rare in più. Questo è perché anche alcune malattie sempre di più si conoscono, hanno un termine, hanno un nome, e perché poi c'è anche una maggiore sopravvivenza rispetto al passato, no? Quindi da prematurità o altri problemi sempre più arrivano da noi appunto bimbi o adulti con malattia rara.
E c'è anche una maggiore consapevolezza sociale, immagino, no?
Certo, sempre di più, diciamo, si cresce, cioè, sempre di più, e anche a questa giornata o questo mese che va a favore, no? Proprio di far conoscere quanto esiste, quanto si può fare e quanto magari si potrebbe fare, sia a livello più di ricerca genetica, di farmaci, ma soprattutto quello che poi svolge la Lega del Filo d'Oro è come poter permettere alle persone, indipendentemente dalla stessa malattia rara o un'altra malattia rara, possa comunque fare il suo progetto di vita, possa crescere, possa avere un pieno diritto all'interno della società e dare anche lui il suo contributo alla società.
In questo senso immagino sia molto importante, voi lo rimarcate, un intervento precoce, no, sin da bambini.
Sì, noi ormai oltre 30 anni che lavoriamo con bambini, diciamo da 0 a 6 anni, quindi più si interviene, più si può diciamo aiutare la persona a superare un po' le sue difficoltà, no, sensoriali, e a sviluppare tutti gli aspetti anche di crescita, come ogni bambino, con una attenzione particolare, con un coinvolgimento della famiglia, della società, delle istituzioni sanitarie e sociali, no? Quindi con un grande lavoro di equipe interdisciplinare.
Ecco, lei ha detto famiglia, giustamente, e è chiaro che le famiglie, quando si trovano di fronte a una situazione del genere, spesso si sentono sole, hanno paure di molti tipi, di non riuscire ad affrontare la situazione, spesso trovano intorno a sé non voglio dire un deserto, ma insomma è difficile, no? Anche sappiamo la dimensione sanitaria è un problema. Cosa si sente dire a queste famiglie?
Diciamo, le famiglie spesso chiamano anche quando hanno, diciamo, avuto la diagnosi di malattia rara, no? Quindi magari cercano e pensano chi può dare una mano, e quindi noi subito cerchiamo di allungare, insomma, nei nostri servizi territoriali, eccetera, un supporto, un aiuto per loro, per sostenerle, per parlare anche di quello che potrebbe la Lega del Filo d'Oro portare avanti con loro e con la società, e di come comunque bisogna trovare il modo di lavorare insieme, di vedere quello che può essere un po' uno spiraglio, no? Perché immagini una famiglia, mamma e papà magari molto giovani, nasce un bambino con la malattia rara, magari una su 400 in tutto il mondo, cioè, diciamo è oltre che una doccia fredda, quindi certo. C'è bisogno di un supporto psicologico, di un supporto sociale, di far capire che comunque si può andare avanti, il bambino può crescere, e poi c'è soprattutto bisogno di un supporto sanitario, perché poi alcuni rimangono per tanto tempo anche magari in ospedale, ci sono tante cure, cioè chi presenta la malattia rara ha bisogno di tanto sostegno a tutti i livelli.
Le faccio un'ultima domanda, naturalmente le giornate mondiali sono delle scadenze e servono anche, oltre che a creare attenzione, a fare un bilancio e anche a porre sul tappeto quelle che sono le richieste, no? Cosa chiedete voi che venga fatto di ulteriore rispetto a quello che già si fa?
Allora, rispetto, diciamo, per le persone che seguiamo noi con sordo cecità eccetera, ancora c'è un po' da arrivare a un riconoscimento completo che la sordo cecità è una disabilità unica, perché i due canali, chiamiamoli principali o importanti, che sono canali da lontano, la vista e l'udito, sono deficitari, sono assenti, quindi la persona ha bisogno di avere dall'interprete, ha bisogno di avere diciamo un caregiver che possa anche avere un suo supporto, e secondo poi ecco la disabilità o le disabilità che sono presenti all'interno di quella patologia, di quella malattia rara. Quindi la società deve ancora lavorare, soprattutto il pubblico, sul veramente vedere tutto quello che può essere utile per la persona, per i suoi caregiver, e permettere alla persona di avere questo ponte verso la società per essere un cittadino del mondo.
Grazie alla dottoressa Patrizia Ceccarani, segretaria del Comitato Tecnico Scientifico ed Etico della Fondazione Lega del Filo d'Oro. Buona serata e grazie di essere stata con noi. Allora, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana, però prima vi leggo un paio di notizie. Dunque, detto che a Pisa, in occasione della giornata delle malattie rare, si illumina la torre, la torre di Pisa, a partire dalle 18:30 si è illuminata, e quindi coordinamento ERN Reconnet guidato da Marta Mosca, ordinaria di reumatologia all'Università di Pisa, direttrice dell'unità operativa di reumatologia all'azienda ospedaliera pisana, ha aderito all'iniziativa rinnovando il proprio impegno nel supportare la ricerca e la collaborazione internazionale. È stata l'ennesima giornata campale sulle reti ferroviarie italiane che ha investito in particolar modo, come purtroppo spesso accade, il centro Italia, in particolar modo in questo caso la circolazione ferroviaria dell'alta velocità tra Firenze e Roma, questa mattina rallentata in prossimità di Chiusi per accertamenti sulla linea. Ci sono stati rallentamenti fino a 60 minuti, il traffico si è normalizzato sulla rete ferroviaria solo nel primo pomeriggio. Un'ultima notizia da Prato, nell'ambito dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza in ristorante Tavole Calde di Cucina Etnica a Prato e Provincia, anche consegna di pasti alle aziende, le Fiamme Gialle hanno effettuato oltre 629 attività ispettive che hanno portato alla constatazione di irregolarità con una percentuale pari, pensate, al 100%, quindi dovunque siano andate hanno trovato delle irregolarità. Viene da sorridere, però è un riso amaro evidentemente. Previsioni meteo per domani: cielo sulla Toscana nuvoloso con piogge sparse sulle zone settentrionali nella prima parte della giornata, su quelle meridionali dal pomeriggio quota neve intorno a 1200 metri, in lieve calo in serata, i venti meridionali in rotazione orientale fino a moderati, i mari poco mossi sotto costa mossi al largo, le temperature stazionarie o locale calo, le massime sulle zone settentrionali. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network alle 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.